andremo a vedere parte di una predicazione, la predica per eccellenza, il sermone sul monte. E, è un passo molto, molto particolare. In questo sermone Gesù dà una serie di istruzioni, delle indicazioni, dei comandamenti su tantissimi temi, sia della vita di tutti i giorni, sia della vita prettamente cristiana, quindi della vita spirituale. E, alcuni di questi comandamenti riguardano il nostro atteggiamento interiore e altri il nostro comportamento pratico, quello che facciamo nella vita di tutti i giorni, e altri ancora si riferiscono al nostro modo di vivere, il nostro rapporto con il Signore. Quindi ci sono molteplici cose che possiamo imparare dal Sermone sul Monte. Ovviamente oggi non lo vedremo tutto, perché per ovvi motivi di tempo, ma c'è abbastanza materiale già nei primi tre versi, che sono quelli che andremo a analizzare, in particolare il verso numero 3. Per poter riflettere, per poter trarre un grande insegnamento. Allora, la prima cosa alla quale dobbiamo pensare è la domanda che ci dobbiamo fare: perché studiare il Sermone sul Monte? Perché? Beh, prima di tutto perché il Signore Gesù Cristo è morto proprio per questo, per metterci in grado di poterlo vivere, per metterci in grado di poter vivere gli insegnamenti del Sermone sul Monte. Lui morì affinché il regno di Dio potesse essere reale e vivo in noi. Gesù ha dato la sua vita, troviamo scritto nella scrittura, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. No? E questo è quello che il Sermone sul Monte ci insegna a fare, ad essere. Il Sermone sul Monte ci insegna, ci spiega più che altro che cosa significa essere cristiano, che cosa significa vivere da cristiano. Questo discorso inizia con le beatitudini, il discorso del Signore Gesù, no? Sappiamo benissimo, conosciamo le beatitudini, e c'è un motivo preciso per il quale le beatitudini stanno all'inizio del Sermone sul Monte e non al centro e nemmeno alla fine. Il Signore, nell'ispirare gli uomini, in questo caso Matteo, per scrivere la sua parola ha posto un'attenzione particolare ad ogni minimo dettaglio, anche all'ordine in cui vengono dette le parole stesse, ogni parola. Qui ci sono delle beatitudini, ogni beatitudine ha un ordine preciso, stabilito, non sono dette a caso. L'accuratezza della parola di Dio è veramente eccezionale. Le beatitudini sono messe all'inizio del Sermone sul Monte, perché se non si comprende bene il loro significato è inutile andare avanti. Per comprendere quello che Gesù dice dopo dobbiamo iniziare dal principio, e il principio sta proprio nelle beatitudini. Se leggete con attenzione le beatitudini scoprirete che descrivono il carattere proprio del cristiano, non quello che dobbiamo fare, che dobbiamo sforzarci a fare, ma è il carattere del cristiano che viene descritto nelle beatitudini, e quindi rappresenta la teoria, no? Le beatitudini rappresentano la teoria, e sappiamo benissimo che senza teoria, senza conoscere la teoria, non possiamo andare alla pratica, non possiamo vivere una vita se non conosciamo, non sappiamo teoricamente come la dovremmo vivere, no? Quindi il Signore inizia con le beatitudini per poi proseguire. Sappiamo che dopo, nel corso dei capitoli 6 e 7, ma anche una parte del capitolo 5, darà nelle beatitudini delle indicazioni pratiche, molto pratiche, che riguardano la vita cristiana. Oggi andremo a vedere quindi, come già accennato, la prima beatitudine. E vediamo dal capitolo 5, verso 1, dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro e il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito. Questa è la prima beatitudine. Abbiamo detto che il sermone sul monte ci dà una chiara spiegazione di cosa significa essere cristiano e vivere da cristiani. Come è iniziata la vita del cristiano? Come inizia la vita del cristiano? Con la conversione, vero? Ma c'è qualcosa che accade subito prima della conversione. Qual è? Il convincimento di peccato per opera dello Spirito Santo. Quando noi siamo convinti di peccato dallo Spirito Santo, ci ritroviamo davanti a Dio e comprendiamo che a quel punto, quando siamo messi a nudo davanti a Dio e il Signore ci dà la grazia di rendercene conto, allora ci rendiamo conto proprio del fatto che non abbiamo speranza senza Dio. No? E ci rendiamo conto che ogni nostro sforzo, ogni nostra qualità, la nostra stessa volontà non possono salvarci. E ci rendiamo conto che senza Dio non siamo nulla. Questa è l'opera che fa lo Spirito Santo. E questo è quello che significa, come abbiamo letto, essere poveri in spirito. Beati i poveri in spirito, dice Gesù. Essere poveri in spirito significa rendersi conto di non essere autosufficienti, ma dipendenti da qualcuno. Significa riconoscere la propria condizione di totale miseria davanti a Dio. Essere poveri in spirito significa essere pienamente consapevoli del proprio stato di perdizione e disperazione. Facciamo un esempio negativo per spiegarlo ancora meglio. Ricorderete tutti la faccenda del giovane ricco, no? In Matteo capitolo 19, versi da 16 a 22, ma li leggiamo perché è bene ricordarli, ma ricordarli bene. Matteo capitolo 19, versi da 16 a 22. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interroghi a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi veramente entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese il giovane. E Gesù rispose: Questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il prossimo tuo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va. Vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Sappiamo tutti come andrà a finire, no? Suppongo. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, voltò le spalle e se ne andò. Perché aveva molti beni, dice la scrittura. Perché il giovane se ne è andato rattristato? Il testo ci dice sì, perché aveva molti beni, ma che cosa, qual è stata la vera ragione per la quale se n'è andato rattristato? Il motivo vero qual è? Non aveva compreso la gravità della situazione, non aveva capito che tutto quello che lui aveva doveva essere messo in relazione alla sua vita stessa. No? Non aveva capito che era disperato. Se lo avesse capito, avrebbe venduto tutto, avrebbe fatto quello che Gesù gli ha chiesto, no? Invece non ha capito che era disperato e la sua situazione era disperata, no? Che non sarebbe entrato nel regno dei cieli. Quindi non aveva capito che si trattava di una questione di vita o di morte. Questo è stato il vero motivo per il quale lui si è girato e è andato via. Quanti di noi darebbero tutto ciò che hanno, ogni bene, dalla macchina, alla casa, al lavoro, a tutti i soldi che si posseggono, se ci fosse in pericolo la nostra vita, oppure la vita di un nostro caro, del nostro figlio, di qualcuno a noi caro, no? Noi in quel momento, in quella circostanza, capiremmo che rinunciare a quelle cose vale la pena, varrebbe la pena. Perché? Perché c'è la nostra vita o qualcuno, o quella di qualcuno dei nostri cari in pericolo. Quindi non staremmo nemmeno a pensarci due volte, è quello che faremmo subito. E in quel caso il giovane ricco non aveva compreso la gravità della situazione, non riusciva a vedersi come era in realtà, non riconosceva la sua situazione di totale miseria spirituale in quanto creatura senza Dio. Quindi, in altre parole, non era povero in spirito. Non era povero in spirito. Ed è chiaro perché questa beatitudine deve essere citata per prima, no? Perché se non si possiede questa caratteristica, non è possibile entrare nel regno di Dio. Essere poveri in spirito è una condizione irrinunciabile per poter avere in dono la salvezza. Non ce ne sono altre, e quindi non si può andare avanti con le beatitudini. Gesù mette in chiaro subito qual è la cosa più importante. Infatti il verso cita beati i poveri in spirito, abbiamo letto, perché di loro è il regno dei cieli, vero? E qui possiamo fare delle considerazioni interessanti. La prima è che, essendo questa affermazione all'inizio del discorso, comprendiamo che tutto ciò che viene dopo non può essere messo in pratica con le nostre forze. Tutto ciò che Gesù dirà dopo non possiamo metterlo in pratica con le nostre forze, facendo appello alle nostre capacità, ai nostri talenti, alla nostra forza di volontà. Dobbiamo riconoscerci per quello che siamo davanti al Signore, no? Senza forza, incapaci di salvarci, di fare qualsiasi cosa di buono, come dice la Scrittura. Beati coloro che riconoscono di essere una nullità senza Dio. È questo che significa. Abbiamo detto che Gesù è morto affinché noi potessimo mettere in pratica gli insegnamenti e i comandamenti di questo sermone, e questo non possiamo farlo con le nostre proprie forze. Il Signore lo mette subito in chiaro. Chi pensava di poter diventare cristiano, oppure un cristiano migliore, attenzione, con le proprie forze o capacità, verrà deluso. Attenzione a non cadere in questi ragionamenti, perché questo non è possibile, utilizzare le nostre forze. Un'altra considerazione che possiamo fare, altrettanto importante, soprattutto per i giovani, quindi ascoltate bene, è la seguente. Questo verso ci fa capire quanto è distante l'insegnamento di Gesù dagli standard di questo mondo. Perché? Qual è l'atteggiamento che deve avere l'uomo per entrare nel regno dei cieli? Negare se stesso, lo abbiamo appena detto, no? Negare se stesso, ammettere che senza Dio è brutto, sporco, senza speranza e soprattutto non può porre di rimedio da solo alla sua condizione. Questo è lo standard di Dio. Ma qual è lo standard di questo mondo? Credi in te stesso. Credi in te stesso, vero? Esprimi te stesso, in te c'è una grande energia, ce la puoi fare, ce la devi fare da solo, devi solo credere in te stesso. Questo è lo standard che il mondo ci propone oggi, sempre e sempre più in maniera pressante. È una grande differenza, i due concetti sono proprio agli estremi, opposti, agli antipodi l'uno dall'altro, non c'è possibilità di farli coincidere nemmeno in mezzo punto, nemmeno sforzandoci, facendo dei ragionamenti magari complessi, non c'è possibilità. La vita cristiana, il pensiero cristiano, la concezione della vita stessa nel pensiero di Dio è totalmente diversa. È totalmente diversa. Al punto di essere diametralmente opposta da quello che è il pensiero di questo mondo riguardo la concezione della vita e dell'essere umano. È molto importante che comprendiamo questo insegnamento. Questo è veramente fondamentale. Perché? Perché la Chiesa oggi fa fatica a rendersi distinguibile dal mondo, vero? Quante chiese vediamo che sono invase dai concetti predominanti di questo mondo, no? Dalla filosofia, chiamiamola così, di questo mondo. E poi è sempre più difficile per noi credenti non essere tentati di comportarci secondo gli standard di questo mondo. Siamo attaccati e pressati da tutte le parti, e specialmente per i giovani. Perché? Perché i giovani sono coloro che sono più vulnerabili a queste pressioni, perché hanno un maggiore bisogno di sentirsi accettati rispetto alle persone mature che hanno già costruito un loro carattere, che sanno un po' più diciamo, alzare le difese. Ovviamente anche noi adulti non dobbiamo stare con la guardia bassa. Però per i giovani è più difficile perché hanno un bisogno maggiore di sentirsi accettati da tutti, specialmente dai compagni di scuola, dagli amici, eccetera. Quindi è molto importante tenere bene a mente questo concetto. I ragazzi sono più vulnerabili da questo punto di vista. Ovviamente sto generalizzando perché ci sono giovani e adolescenti che sono invece molto fedeli al Signore, che hanno un cuore per il Signore e seguono questa strada in maniera di esempio anche ad alcuni adulti. Quindi questo è bene specificarlo. Possiamo cercare di capire ancora meglio cosa significa essere poveri in spirito dando delle definizioni negative. Ad esempio, essere poveri in spirito non significa essere deboli, passivi o mancanti di coraggio. Non è questo. Alcuni sono così concentrati a non credere in se stessi che cadono proprio in questo errore. Oppure ci sono delle persone che di carattere sono riservate, sono timide, no? E non amano mettersi in mostra, ma non significa necessariamente essere poveri in spirito, avere un carattere un po' più timido rispetto agli altri. Questa è una caratteristica che non si trova nell'uomo in natura, non si nasce poveri in spirito, non è il nostro carattere che dimostra che siamo o meno poveri in spirito. Essere poveri in spirito non significa nemmeno reprimere la propria personalità, no? Se vogliamo mostrare umiltà ed abnegazione di sé, non dobbiamo sforzarci di combattere la nostra personalità. Se ad esempio siamo persone piacevoli, scusate, socievoli, alle quali piace stare insieme agli altri, no? Stare in compagnia, intervenire nelle conversazioni, dare consigli, prendere iniziative, non dobbiamo diventare asociali, non ci dobbiamo estraniare dal mondo e cambiare radicalmente la nostra predisposizione a fare ciò. Non dobbiamo stare per conto nostro, non parlare più con nessuno perché siamo talmente umili da credere che non c'è nulla di buono o di interessante che possiamo dire. Non è nemmeno questo essere poveri in spirito. Guardiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo. Che cosa faceva prima della sua conversione? Era un uomo che perseguitava la Chiesa con zelo, con abnegazione, con dedizione e con coraggio, no? Quando il Signore l'ha fulminato, come si suol dire, sulla via di Damasco, che cosa è successo? Ha cambiato il suo carattere, il suo modo di agire e di fare? No, ha continuato diciamo, a operare con lo stesso coraggio, lo stesso zelo, la stessa dedizione, ma a favore del Signore, per la gloria di Dio, per promulgare il Vangelo, no? E questo è un po' un esempio di che cosa significa essere poveri in spirito. Possiamo vedere altri esempi nella scrittura che troviamo molto velocemente. Per esempio guardiamo allo spirito di umiltà di Mosè, che si sentiva profondamente indegno del compito che il Signore gli aveva affidato, perché conosceva la sua insufficienza, la sua inadeguatezza. Davide, vi ricordate il re Davide, quando disse: "Chi sono io, Signore Dio? Che cos'è la mia casa? Perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto", secondo Samuele, no? Il Signore gli aveva appena comunicato, tramite il profeta Nathan, che lo avrebbe grandemente benedetto. E Davide non si sentiva degno. Chi sono io perché tu debba fare una cosa del genere a me? Lo stesso atteggiamento troviamo in Pietro. Lui era un uomo esuberante, ricordate? Istintivo, sicuro di sé, delle sue capacità. Eppure quando capì che chi fosse veramente Gesù Cristo, cosa fece? Cosa disse? "Signore, allontanati da me perché sono un peccatore." Ricordate, questo lo troviamo in Luca. E quindi è questo che significa essere poveri in spirito, mettersi nella giusta prospettiva rispetto a Dio. E non lo possiamo fare da soli, è il Signore che ci può. Che opera in noi in questo modo, attraverso, come abbiamo detto, l'opera dello Spirito Santo. Notiamo che Pietro non ha mai smesso, scusate, di essere forte, di essere coraggioso, no? Non diventò pauroso, non diventò timido, però servì il Signore con il carattere, con quello che, così come Dio l'aveva fatto. Però vediamo un esempio per l'eccellenza, che è Gesù, no? E Gesù diventò uomo. La scrittura ci dice: venne in carne simile a carne di peccato. Rinunciò Gesù al suo stato per divenire un uomo con tutte le sue limitazioni. E il risultato quale fu? In Giovanni 5, verso 30, che cosa dice Gesù? Io non posso fare nulla da me stesso. Gesù, io non posso fare nulla da me stesso. Eppure era Dio e uomo nello stesso momento. Io non posso fare nulla da me stesso. In altre parole, non posso fare niente, sono completamente dipendente da mio Padre. È questa la povertà di spirito. Osserviamo la vita di Gesù, ricordiamo quante ore Gesù passava in preghiera, quale grande bisogno aveva di stare con suo Padre, come manteneva vivo, costante questo rapporto. Ecco che significa essere poveri in spirito, essere privi di orgoglio, privi di sicurezza di sé, di fiducia in sé, significa essere consapevole della propria nullità davanti a Dio, di non poter fare nulla senza Dio. Ho ripetuto appositamente questo concetto che già avevo nominato prima, che abbiamo bisogno di sentire che la Bibbia ci chiama, no? Ad essere, a riconoscerci per quello che siamo. Come dice Paolo, dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi, né troppo alto né troppo basso, no? Ma secondo l'insegnamento della Scrittura. E questo è l'insegnamento della Scrittura. Quindi se siamo veramente cristiani, non faremo affidamento a ciò che siamo per indole naturale, sulle nostre capacità o sul nostro carattere. Non faremo affidamento nel fatto di venire da una buona famiglia, magari da una famiglia credente. Non faremo nessun affidamento alla nostra posizione sociale, alla nostra istruzione o cultura, ad una qualsiasi autorità che ci è stata data. Non faremo affidamento su nessuna di queste cose. Se siamo veramente cristiani, non confideremo nelle nostre ricchezze o nel denaro, nella nostra educazione. Come considerava Paolo tutte queste cose? Vi ricordate? Spazzatura. Spazzatura. Perché? Perché era povero in spirito. Perché Paolo era povero in spirito. Ricordiamoci che qui non stiamo parlando di metterci a paragone con un altro essere umano, eh? In quel caso forse potremmo dire di essere uguali a qualcun altro. Il paragone che dobbiamo fare è con Dio. Cioè dobbiamo metterci a nudo davanti a Dio. E quando ci mettiamo a nudo davanti a Dio, non si può fare altro che ripetere come il profeta Isaia, quando vide la gloria di Dio, che cosa disse? Guai a me, sono perduto. Vi ricordate? Capitolo 6, verso 5. Guai a me. Sono perduto perché aveva visto la gloria di Dio. In conclusione, che cosa significa essere poveri in spirito? Togliere lo sguardo da noi stessi e paradossalmente riconoscere che non abbiamo la capacità di diventare tali. Lo ripeto, essere poveri in spirito significa riconoscere che non abbiamo la capacità di diventare poveri in spirito. Ma è un dono che deve venire dal Signore. Quando riconosciamo e comprendiamo questo, allora siamo poveri in spirito per la grazia di Dio. Ora una domanda personale. Dopo aver ascoltato questo messaggio, come ti poni davanti a queste considerazioni della parola di Dio? Una domanda personale per ognuno di noi. Ti lasciano indifferente? Oppure ti fanno riflettere sul tuo stato di essere umano davanti al Signore. Questo verso si conclude con una frase: perché loro è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è il regno di Dio e simboleggia la salvezza, il paradiso, la vita eterna con il Signore, no? Questa vita eterna, dice la Scrittura, questa salvezza, il paradiso, sono solo, e sottolineo solamente, ma lo sottolineo perché lo sottolinea la Scrittura, dice perché di loro è il regno dei cieli, solamente per coloro che sono poveri in spirito. Ed è nel momento in cui si inizia ad essere poveri in spirito che inizia il processo della salvezza. A un certo punto, spinti in qualche modo da una riflessione interiore che viene dall'ascoltare la parola di Dio, così come stiamo facendo oggi, ci si ritrova davanti al Signore. Questo confronto con Dio porta l'uomo a comprendere la propria condizione di essere disperato, perduto e bisognoso di essere salvato. Bisognoso di essere salvato. Questo è il convincimento di peccato che opera nell'essere umano attraverso lo Spirito Santo, in quell'essere umano che il Signore vuole salvare. Infatti poi la seconda beatitudine cosa dice? Beati coloro che sono afflitti. Ricordate, lo vediamo là, al verso 4. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. E qui si parla ovviamente dell'afflizione che viene dal dolore del peccato, di riconoscere il proprio peccato. Ma questo, se Dio vuole, ne parleremo un'altra volta, in un'altra occasione, di questo altro verso. Ecco perché la salvezza, il regno dei cieli, è solo per coloro che sono poveri in spirito. È una condizione irrinunciabile. L'essere umano non può essere salvato se lui non arriva a questa forte e profonda convinzione di essere una creatura perduta e bisognosa di conoscere il suo creatore. Quindi ripeto la domanda, come ti poni davanti a questa verità? Ti sei mai messo o messa davanti a Dio riflettendo sul senso di questa vita che ti è stata donata e su cosa succederà dopo che sarà finita? Noi pensiamo di avere sempre tanto tempo a disposizione. Poi ci penserò. Sappiamo benissimo che in realtà, se siamo sinceri con noi stessi, che non sappiamo quanto tempo abbiamo a disposizione. Non voglio essere in questo momento così, insomma, essere un po' incupire il nostro spirito, o essere lugubre facendo questa riflessione, però tutti noi credo che abbiamo perso qualcuno di caro, no? E in alcuni casi è successo anche improvvisamente. Io sono arrivato a un'età nella quale mi è capitato più di una volta, colleghi, amici, anche i fratelli nella fede. Però c'è una differenza, ovviamente, tra coloro che non conoscono il Signore e ai quali viene tolto il soffio vitale in un attimo, e coloro invece che hanno conosciuto il Signore, no? So, e sappiamo tutti, che un giorno rivedremo coloro che hanno piegato le loro ginocchia davanti alla croce e che si sono riconosciuti colpevoli, hanno ricevuto la salvezza in dono dal Signore. Quelli purtroppo che sono morti senza il Signore non li rivedremo. Ecco che il Signore ci chiama a questa domanda fondamentale, una domanda che fa la differenza tra la vita e la morte. Come ti poni davanti a questa verità? Cosa significa per te essere povero in spirito? Lo sai cosa significa? Ti lascia indifferente? Ti fa ridere questa considerazione? Pensi sia tutta fantasia? Oppure inizi a comprendere, inizi a capire che hai bisogno di essere salvato? Se così fosse, gloria al Signore, approfondisci questa sensazione. Se hai compreso, non lasciare che tutto svanisca qui, oggi, tra qualche minuto. Il Signore va cercato, e lo possiamo trovare solo nella Sua parola, in nessun'altra cosa, non in dottrine di uomini, non nella natura, non in una filosofia, non in una nostra concezione di un essere superiore al quale possiamo aver pensato. E Dio si trova solamente nella parola di Dio, perché Lui ha scelto di rivelarsi all'uomo in questo modo. È solo lì. Come spiegavo l'altro ieri ad alcuni con i quali ho parlato lì, al gruppo dei motociclisti delle forze dell'ordine. Che Dio abbia pietà questa mattina di noi, possa parlare ai nostri cuori in modo speciale, perché la condizione di essere poveri in spirito è una condizione che si acquisisce per grazia di Dio una volta, ma che poi non cambia mai. Magari possiamo dimenticarcene per un attimo o non porci la giusta attenzione, no? E quindi ecco, questa vuole essere anche un incoraggiamento per chi ha un po' trascurato questo aspetto, per chi un giorno ha dato la sua vita a Cristo, per chi è stato salvato dal Signore un giorno e magari sta trascurando un po' questo aspetto e pensa di poter andare avanti da solo senza interpellare così spesso il Signore. Ecco, questo è un incoraggiamento anche per chi si trova in questa situazione. Il cristiano deve essere sempre accompagnato da questa condizione, da questa consapevolezza, che abbiamo bisogno di Dio così come Gesù ha lasciato l'esempio, ora in preghiera, il suo rapporto con il Padre. Da solo non posso fare nulla, non posso fare nulla da me stesso, diceva Gesù. Questo è l'esempio che dobbiamo sforzarci di seguire. Scusate. Facciamo in modo di metterci al più presto davanti al Signore per chiedere perdono e tornare ad essere quello che eravamo quando il Signore ci ha salvato. Vogliamo pregare. Padre nostro, la tua parola è meravigliosa, Signore. Grazie per come tu curi ogni più piccolo particolare, anche l'ordine nel quale dai i tuoi comandamenti, i tuoi insegnamenti. Grazie per come tu ci hai portato stamattina alla base, Signore, ai fondamentali della vita eterna, della fede cristiana, della vita cristiana. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Fa che questa parola, Signore, possa essere stampata a chiare lettere nelle nostre menti e nei nostri cuori da stamattina. Ti preghiamo per chi non ti conosce, Signore, se c'è qualcuno che ancora non ha compreso cosa significa, che possa darsi, Signore, a cercarti, che possa cercare, oh Signore, anche aiuto qui da qualcuno che può aiutare, Signore, ma che possa avere questo desiderio di conoscere te, il solo vero ed unico Dio. Ti preghiamo, Signore, per chi magari ha una fede un po' intiepidita, Signore, aiutaci, abbiamo tutti bisogno di riconoscere costantemente che siamo dipendenti da te, che non dobbiamo trascurare il nostro rapporto con te, che non dobbiamo, Signore, portare avanti la nostra vita quasi ignorandoti o considerare il solo vero, grande ed unico Dio in modo superficiale. Abbiamo bisogno, Signore, di dipendere da te, di essere attaccato alla vite, come i tralci ne hanno bisogno per avere quella linfa vitale, Signore, per poter produrre frutto. Ecco, Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo perché ancora stamattina hai voluto parlare ai nostri cuori. Nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.